18 minuto Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Allora, ve lo dico subito, questa sera tra le 20 e le 20.30 all'Orizzonte delle 20 parliamo della Biennale, perché è insomma un caso politico importante che dimostra come dentro questa maggioranza di governo ci siano linee di politica estera differenti. Al di là naturalmente dell'esposizione di Venezia, dove comunque andremo. E poi insomma parleremo dell'uso politico dell'arte e della cultura, in questo caso dal regime russo. Invece tra le 18 e le 19 tante cose come sempre, io andrei dritto introducendo il primo argomento, che è quello che invece era l'orizzonte delle 20 di ieri, ossia la guerra in Iran. Sembra un po' il giorno delle marmotte, lo chiedo anche a Martino Mazzonis che ci ha raggiunti. Buonasera Martino, condividi questa cosa?
Buonasera, sì, sembra un po' il giorno della marmotta, siamo sempre a dirci se domani o dopodomani Iran e Stati Uniti firmeranno un memorandum di qualche tipo, raggiungeranno un accordo di qualche tipo. La notizia, diciamo, che ti do, ma non perché l'abbia ricevuta da fonti segrete, ma perché è uscita da poco sul Washington Post, ed è uno scoop loro, è che la CIA ritiene che il regime iraniano sia in grado di reggere dal punto di vista economico con la chiusura dello stretto di Hormuz per un altro paio di mesi, 90 giorni, e che hanno ancora molti di questi lanciatori di missili. Cioè la situazione non è quella dipinta dalla Casa Bianca. Questo, ripeto, lo dice la CIA, cioè è la loro intelligence, non è detto che
l'ANSA, l'agenzia ANSA la allunga 4 mesi questa valutazione della CIA. Comunque 3-4 mesi, anche solo 3 mesi, sono una enormità rispetto alla proiezione di Trump.
Esatto, non è un paese distrutto, diciamo così, non è un regime distrutto soprattutto, no? Che è il tema ed è quello che ci vediamo ripetere continuamente. Parallelamente c'è la questione invece che io credo entrambi, sia gli Stati Uniti che l'Iran, vorrebbero che questa cosa finisse in fretta. Ciascuno deve trovare il modo di dire: ho vinto io, oppure è andata bene, abbiamo resistito al grande Satana per mesi, oppure invece appunto gli abbiamo obliterato questo e quell'altro, come è già stato detto alcuni mesi or sono. Ecco, questo è un po' il quadro. Quello che però dal punto di vista delle notizie di comunicazione è che i canali sono aperti, che il presidente iraniano ha visto l'Ayatollah Khamenei figlio per molte ore oggi, il che significa che probabilmente discutono, chissà, anche forse litigano, nel senso che sappiamo, è vero, Trump lo ripete sempre, però effettivamente è un dato di probabile realtà che all'interno della leadership iraniana ci siano voci diverse e atteggiamenti diversi su che cosa accettare e che cosa no, su che cosa è accettabile e che cosa no. C'è questo memorandum di diversi punti americano, gli iraniani l'hanno un po' derubricato ieri, dopodiché però si stanno parlando. Il negoziatore iraniano ha parlato col ministro degli esteri pakistano, insomma c'è un via vai di comunicazione e c'è, mi sembra di capire, un tentativo di impegno. Poi bisogna vedere da parte di entrambi ne vogliono uscire, bisogna capire se ne arrivano da qualche parte.
Nella notte tra le notizie insomma del giorno c'è stata anche una telefonata, la notte nostra naturalmente, una telefonata tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Sono partiti ad analizzare la situazione del Libano. Tra parentesi, ieri ci sono stati 9 attacchi e noi alle 18.35 andremo in Libano con una cooperante che sta lì a Beirut e ci racconterà qual è la situazione della città. Ma Martino, rimane questo elemento, la continua pressione israeliana su Trump?
Sì, la continua pressione israeliana, dopodiché però la pressione anche interna è molto alta ed è opposta probabilmente a quella israeliana. Netanyahu ha tutt'altro tipo di problemi alle elezioni, anche lui tra un po' è in svantaggio nei sondaggi e deve da qualche parte portare a casa qualcosa, quella dell'Iran è una sua ossessione da 30 anni e così via. Dopodiché però appunto Trump e l'amministrazione nel suo complesso e il Partito Repubblicano hanno tutti il problema di uscirne in qualche modo, il prezzo della benzina lo sappiamo, eccetera. Oggi vedevo un rapporto dell'Associazione degli agricoltori, che sono grandi agricoltori, che dicono che il 70, che hanno fatto un sondaggio tra i loro iscritti americani, e il 70% dice di non essere in grado di comprare tutti i fertilizzanti che avrebbe comprato se non ci fosse stata la guerra. Il 70%, non il 30%, gli agricoltori, in particolare gli agricoltori messi peggio sono quelli del sud, cioè degli stati che votano più repubblicano. Ecco, questi sono tutti segnali che sono preoccupanti anche non solo sul pubblico generale, no? Sappiamo il 60% degli americani è contrario a questa guerra, Trump è impopolare, ma anche e persino, diciamo, questa guerra colpisce anche e persino i luoghi dove Trump vince, per cui insomma io credo che la spinta interna anche, che non si vede, non è troppo esplicita, ma anche interna all'amministrazione ci sia.
Grazie Martino Mazzonis, buona
Grazie,
serata a
buonasera.
te, ciao. Se la situazione iraniana è di assoluto stallo, se a Beirut e in Libano continuano i bombardamenti di IDF, l'esercito, le forze armate israeliane, a Bologna c'è chi si interroga su come costruire la pace al Bologna Peace Building Forum 2026. Lì per noi c'è il nostro Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
Oltretutto oggi leggo che insomma, ci sono gli eventi, la giornata principale, l'evento principale si intitola Ending Wars, che sembra una utopia, detta così, visto quello che succede nel mondo.
Sì, a Bologna ci sono attivisti politici, diplomatici, accademici, chi lavora anche sul campo, peace builder, quindi costruzione della pace. Se ne parla molto poco, molti ascoltatori non lo sapranno, ci sono diverse organizzazioni, ce ne sono molte in Europa, pochissime in Italia, che si occupano proprio di questo, no? Di gestire progetti di prevenzione dei conflitti armati e delle guerre, di mediazione oppure di gestione, no? A conflitti armati e a guerre già in corso. Il titolo, lo dicevi tu Luigi, molto ambizioso, no? Come finire le guerre, cercare nuove, qua si sta puntando anche molto, no, sull'innovazione, non solo innovazione tecnologica anche, ma proprio, come dire, su nuove idee in questo mondo così difficile da decifrare. E, molto interessante e inevitabilmente, come dire, la difficoltà è evidente, no, in tutti gli
Sì.
interventi, ognuno ha raccontato no, la propria esperienza, dal proprio punto di vista, rimane veramente molto difficile immaginare, soprattutto per come si sta trasformando molto velocemente il mondo, siamo di fronte soprattutto a dei conflitti, tu ne hai dato alcune notizie, Luigi, sul Medio Oriente, no, nelle quali, come dire, non abbiamo dei teatri chiusi, ma abbiamo dei conflitti con guerre che si sviluppano su più livelli, con diversi attori, diverse variabili, quindi diventa veramente molto complicato. Il senso è gli strumenti li avremmo perché sono decenni, no? Che soprattutto in Europa si lavora su determinate questioni, in questo momento si fa ancora più fatica rispetto al passato, no? Di riuscire a mettere insieme, ad utilizzare bene questi strumenti che ci sono a disposizione.
Senti, il panel dei relatori, vedo, è un panel internazionale. Ormai credo che siamo
Assolutamente, sì.
alla settima edizione di questo forum di
All'ottava
Bologna,
edizione.
all'ottava edizione di questo forum di Bologna, dove, ricordiamolo, noi siamo anche media partner tra tanti
Sì.
soggetti importanti.
Sì, quest'anno Radio Popolare e Media Partner, gli ascoltatori lo sanno, no? Tutto lo spazio che noi dedichiamo, non semplicemente, genericamente a quello che succede nel mondo, in redazione li chiamiamo gli esteri, ma in realtà proprio alle situazioni di crisi, alle situazioni di conflitto, e quindi ci è sembrato, come dire, molto naturale rispondere e cercare una sinergia con Agency for Peacebuilding, che è la prima organizzazione in Italia, la principale che si occupa appunto di peacebuilding, e quindi di essere parte in qualche modo di questo forum, e anche per raccontare quello che stavo dicendo prima, no, Luigi, raccontare agli ascoltatori che in realtà in questo mondo che ci sembra andare nella direzione sbagliata, anzi il party sta ovviamente andando nella direzione sbagliata, c'è anche, esatto, chi lavora cercando di spostare il tutto e indirizzare il tutto in un'altra direzione.
Emanuele, grazie, buon lavoro, visto che anche tu
A voi.
partecipi attivamente al forum, grazie.
A
Adesso,
voi.
ascoltatori, tra poco io con il prossimo ospite e con voi naturalmente mi occupo della Premier, della Presidente del Consiglio, anzi più corretto dire così, Giorgia Meloni, che ha incontrato il primo ministro libico, e naturalmente le implicazioni le sappiamo, no? Quali sono l'immigrazione, l'energia, il Mediterraneo. Adesso però vi faccio sentire una cosa.
Perdonatemi, è importante, per l'inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella. E qui voglio spendere anche due parole perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo, e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
Allora, chi è l'ignorante, l'asino che si deve mettere in un angolo oppure forse anche ripetere l'anno che ha detto che Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse? Vabbè, purtroppo proprio quello che meno di tutti dovrebbe essere ignorante, cioè il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Abbiamo risparmiato al nostro prossimo ospite questo passaggio veramente vergognoso. Arturo Varvelli, buonasera. No,
Buonasera, buonasera a voi.
il passaggio era quello di Valditara, ministro dell'istruzione, che diceva che Piersanti Mattarella fu ammazzato dalle Brigate Rosse. Vabbè, se questo è il livello del ministro, che cosa chiedere agli studenti poi a un certo punto?
Ma no, è revisionismo storico.
Ah,
Avrà
dice che la.
studiato, ci saranno delle nuove carte.
Sì, vabbè. Guardi,
Scherziamoci
forse
su.
sarebbe preferibile piuttosto
Sì,
che la pura ignoranza. Senta, invece veniamo all'incontro di Giorgia Meloni con il premier libico, perché naturalmente per noi la Libia rimane un paese fondamentale, soprattutto ora in termini di crisi energetica. Che cosa stiamo chiedendo alla Libia?
Stiamo chiedendo qualcosa che difficilmente potrà darci, perché naturalmente sappiamo qual è la situazione in Libia, è molto complessa dal punto di vista degli investimenti soprattutto. Se non ci sono condizioni politiche stabili è veramente difficile fare dei nuovi investimenti, dare seguito. Quindi da questo punto di vista il governo Meloni si sta muovendo anche bene in questo senso, perché siamo in una situazione piuttosto disperata e sta cercando di tirare fuori quello che può il più possibile da tutti i nostri partner consolidati. Quindi è vero che il Green Stream, che è il gasdotto che conduce da Mellitah sulle coste della Libia fino a Gela in Sicilia, può essere molto più utilizzato, ma è anche difficile in tempi brevi che la Libia sia capace di produrre più di quanto già non produce. Bisogna ricordare che è un paese instabile dal 2011 e nel quale infrastrutture sono molto precarie, le aziende internazionali operano in condizioni di sicurezza difficili, quindi insomma aumentare, tirare fuori qualcosa di più sarà possibile, ma non dobbiamo pensare a raddoppi della produzione o cose simili.
Quindi da questo punto di vista, insomma, nella migliore delle ipotesi è un piccolo tassello questo.
Sì, io credo che sia così, che anche il governo sia piuttosto consapevole. Abbiamo visto un po' di attivismo in più nelle ultime settimane, giustificato e diciamo spinto dalla situazione energetica, attivismo politico, in quanto c'è stata una riunione convocata alla Farnesina dall'Italia, che è stata nominata 4+4, 4 rappresentanti del governo di Dbeiba con 4 rappresentanti del governo della Cirenaica sotto il controllo di Haftar, che si sono consultati, messi attorno al tavolo dall'Italia e che in qualche maniera sta l'Italia e il governo di Roma sta cercando insomma di favorire una pacificazione o perlomeno sta cercando di far sì che nel paese continui questa instabilità, scusate il gioco di parola, certo, che però permette almeno un minimo di condizioni, ossia quello di continuare ad avere delle relazioni energetiche con noi. In questo momento, se saltasse la Libia, naturalmente sarebbe un problema, così come altri paesi produttori con i quali ci stiamo interfacciando, l'Algeria prima di tutti è il più importante in assoluto in questo momento.
L'altro fronte, naturalmente, quando si parla di Libia, è quello dell'immigrazione.
Sì, l'immigrazione naturalmente rimane sempre uno dei punti principali. Sappiamo in un determinato periodo storico tra il 2014 e il 2017 c'è stato una sorta di processo di industrializzazione dei traffici umani che provenivano dall'Africa, passavano nel Sahel e arrivavano sulle sponde libiche, e sostanzialmente le milizie avevano creato una sorta di connection costante, continua, appunto una sorta di processo di industrializzazione con le bande criminali, e questo aveva portato a un aumento dei flussi notevole. Io credo che si evitare quello, e quindi anche da questo punto di vista c'è sempre molta attenzione e cautela.
Continuiamo a muoverci su quel fronte, così come su altri, in politica estera autonomamente, oppure perché insomma sappiamo quali sono i progressi, no, degli ultimi 15 anni in Libia, anche risalendo a quando la Francia attaccò la Libia e uccise Gheddafi. Continuiamo a muoverci autonomamente come singola nazione, oppure l'Unione Europea batte un colpo da questo punto di vista?
No, bisogna essere onesti, l'Unione Europea è attenta ad altre cose, è stata assorbita dalla crisi in Ucraina, dalla Russia, abbiamo visto anche quanto si è focalizzata, io direi anche giustamente su quello, però ha trascurato altri ambiti. Poi è arrivato Trump e Trump ci sta impegnando quotidianamente in una battaglia verbale, non solo, sui dazi, nella NATO, adesso con Hormuz, eccetera. Quindi l'Unione Europea non ha una capacità di spinta diplomatica così importante se non viene in qualche maniera accompagnata da almeno un paio di governi nazionali. E anche in questo momento, diciamo, l'Italia non è stata particolarmente attiva, ha fatto più crisis management. Vedremo se sotto la spinta della necessità del gas l'Italia, appunto, che è una delle poche, diciamo, pochi paesi, pochi attori europei che ha questa capacità, potrà in qualche maniera coinvolgere maggiormente l'Unione Europea, e avere l'Unione Europea che si muove naturalmente di solito ha un peso maggiore rispetto a quanto possa avere un singolo paese, chiunque esso sia.
Grazie Arturo Varvelli, buon lavoro e buon rientro, visto che la sento in treno.
Grazie, esatto, grazie a voi,
arrivederlo. Roller coaster of hell. Alle 18.22 Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte era Lady Gaga con Shape of a Woman e ho pensato, caro Massimo Alberti, che mi hai raggiunto in studio, che fosse il brano giusto per introdurre te,
perfetta.
Il nostro ospite che adesso salutiamo, è l'argomento, perché questo è il brano che guida la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Milano, la città più bella del mondo, scintillante, ricca, meravigliosa, e noi parliamo di...
patrimoniale.
Eccoci qua, eccoci qua.
E quando si parla di patrimoniale saltano un po' tutti sulle sedie. Una cosa che dovrebbe essere assolutamente nelle corde e assolutamente un elemento sacrosanto di giustizia e di ovvietà, mi verrebbe da dire, ma dalla politica è sparita, i 5 Stelle non piace, il PD si vergogna perché ha paura di spaventare con, parlando di patrimoniale, l'elettorato moderato, figuriamoci il centrodestra. In questo caso l'unica cosa concreta al momento sul tavolo per quanto riguarda l'argomento è questa proposta di legge di iniziativa popolare depositata oggi in Cassazione da un comitato che si chiama 1% Equo, formato sostanzialmente da Rifondazione Comunista con diversi economisti, ricercatori, giornalisti e altro. Il nome del comitato nasce proprio dal fatto che questa proposta toccherebbe l'1% della popolazione con patrimoni sopra i 2 milioni di euro, e probabilmente nessuno che ci sta ascoltando in questo momento...
Mai dire mai.
O se ci state ascoltando è giusto che pagate.
No, se ci state ascoltando dateci l'1% in abbonamento.
E dateci l'1% in abbonamento, peraltro. Una tassazione, poi parleremo delle questioni tecniche, che riguarda l'eccedenza, peraltro, di questo patrimonio, quindi oltre 2 milioni... anche in termini in questo caso progressivi, come è giusto che sia, ma il tema è che questa proposta appunto va a riempire un vuoto di politica che di patrimoniale sembra assolutamente non volerne parlare. Peraltro parliamo di qualcosa che c'è ovunque, sostanzialmente tranne che qua.
E in pochi altri paesi. Tra i professori che partecipano al comitato per la raccolta delle firme, Marco Veronese Passarella, che insegna economia all'Università dell'Aquila. Buonasera, professore.
Buonasera.
Allora, dicevamo, riguarda l'1% della popolazione, si parla di tassare con un'aliquota che va dall'1 a 3,5% in termini progressivi l'eccedenza di patrimoni sopra i 2 milioni, che darebbe però un gettito piuttosto importante che servirebbe a redistribuire, riequilibrare un po' la ricchezza e soprattutto in termini di stato sociale.
Sì, in realtà si parla di un 1% sopra i 2 milioni e la prima casa, cioè anche la prima casa sarebbe comunque scorporata dal conteggio, quindi per chi dovesse avere, che so, una casa dal valore di 500.000 euro o 1 milione, la tassa scatterebbe sopra di fatto i 3 milioni, per capirci. Sì, quindi non è inclusa la prima casa, e anche laddove vi siano altre forme di tassazione, come per esempio l'IMU, è previsto esplicitamente che l'IMU o altre forme di tassazione vengano poi scorporate da questa tassa. Anche l'1% in realtà è una platea più ampia di quella rispetto alla quale noi abbiamo fatto i conti. Noi abbiamo fatto conti con una platea che va da circa 200.000 contribuenti fino a 500.000, quindi siamo ben sotto l'1% della popolazione italiana, e abbiamo calcolato che con aliquote che crescono progressivamente dall'1% per l'eccedenza di patrimonio sopra i 2 milioni più prima casa, fino al 3,5% per chi supera i 20 milioni, si potrebbero recuperare svariate decine di miliardi di euro, che naturalmente potrebbero essere utilizzati per finanziare una serie di politiche ambientali, abitative, per il sistema sanitario in Italia.
Ecco, qui le voglio fare una domanda io. È possibile immaginare, se ci fosse una patrimoniale come questa, che poi il denaro raccolto debba essere per legge vincolato a determinati investimenti? Non è che poi lo spendono per altro?
Beh, nella proposta che abbiamo fatto noi c'è questo vincolo. Noi abbiamo esplicitamente previsto che il gettito sia destinato a finanziare attività sociali, lo stato sociale prima di tutto, la sanità, dicevo, politiche abitative, E anche abbiamo esplicitamente previsto che una parte del gettito possa essere destinato alla riduzione dell'IRPEF, quindi alla riduzione soprattutto della pressione fiscale sui redditi da lavoro, perché qui si tratta di iniziare a spostare il carico progressivamente dai redditi che vengono stratassati, soprattutto di chi lavora come dipendente, ai grandi patrimoni improduttivi che invece non solo non vengono tassati, ma continuano a produrre ogni anno disuguaglianze, perché naturalmente quei patrimoni generano proventi per chi li possiede.
Mi tocca sempre un po' la parte politica, la voglio portare un po' su questo perché, e faccio anche un po' il pessimista, sappiamo che difficilmente questa questione troverà spazio per le ragioni che dicevamo prima in campagna elettorale, quindi questa proposta ha il merito di rompere il silenzio. E questo resta tuttora abbastanza incomprensibile, insomma, anche da parte dell'attuale opposizione.
Beh, certo, perché discutere di patrimoniale è estremamente impopolare. E su questo purtroppo c'è una percezione, diciamo, popolare sbagliata. C'è l'idea che la patrimoniale significhi andare a toccare i piccoli risparmi che la gran parte delle famiglie italiane ha faticosamente messo da parte quando c'è riuscita, mentre qui si parla di andare a toccare patrimoni enormi di una fetta della popolazione che, come dicevo prima, è meno dell'1% della popolazione italiana. Naturalmente però questo fa sì che ogni politico italiano si guardi bene dal toccare questo tipo di temi, soprattutto in campagna elettorale, anche perché prima ho detto che la percezione è sbagliata, ma come dire, la popolazione italiana è abituata che quando si sente parlare di tasse poi le cose finiscono sempre male. E il nostro tentativo è quello di iniziare a sdoganare questo tema e di far capire che in realtà l'utilizzo intelligente di un'imposta patrimoniale può liberare risorse per, ripeto,
per pagare servizi, meno tasse tutti quanti, insomma, quelli che guadagnano una cifra normale. Grazie professore per essere stato con noi, Marco Veronese Passarella della Università dell'Aquila. Grazie a Massimo Alberti, c'è la pubblicità e le notizie delle 18:30.
L'orizzonte delle
18:34.
Sotto il sole dei serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio, i tamburi dei deserti, pericolo, l'estasi un derviscio, le tue labbra, inshallah, in camion tra la sorte e una scommessa, trafficanti di miraggi, una canzone ci scoppiava nella testa. Crisi mistiche, sesso e sacrificio, di sciamani nei tuoi viaggi, delle orchestre di Radio Mogadiscio, l'ayahuasca, l'aldilà, amarti come si ama l'incoscienza, danzavamo sui tramonti, la libertà che ci scoppiava nella testa.
Entriamo alle 18.37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, questo è l'Orizzonte e in studio mi ha raggiunto Matteo Lefons. Buonasera Matteo.
Ciao Luigi.
Dicevamo, abbiamo fatto in apertura una panoramica sulla situazione delle trattative per quanto riguarda la guerra in Iran, che abbiamo definito un po' il giorno della marmotta, perché tutti i giorni sono uguali, si ripetono, c'è uno stallo che non vede una soluzione. Dove invece c'è la guerra è il Libano. Ieri gli ultimi bombardamenti israeliani, e con te ne vogliamo adesso parlare anche con la nostra ospite che ci ha raggiunto.
Sì, Luigi, beh, è successo qualcosa che non succedeva da un po', perché è stata colpita Beirut per la prima volta da quando era entrato in vigore il cessate il fuoco, quindi dal 17 aprile. Per la prima volta è stata colpita la capitale. Secondo le immagini satellitari, l'attacco ha colpito, si può vedere, l'attacco che ha colpito un edificio di 10 piani. È stato ucciso un alto comandante di Hezbollah, ma ovviamente nell'edificio di 10 piani è possibile ci siano anche civili. Questo edificio si trova vicino a una scuola. Quindi l'attacco ha minacciato già il già fragile cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma in realtà, nonostante la tregua, la guerra non era mai finita, non era mai stata sospesa nel sud del Libano. A Beirut sì, ma nel sud del Libano è sempre continuata, con attacchi di Israele seguendo il modello Gaza, quindi la linea gialla, e le persone che dovevano, insomma, abbandonare la zona di confine, la zona cuscinetto, certo, tra Israele e Libano. E finora, secondo il Ministero della Salute libanese, ci sono stati 2700 uccisioni dall'inizio del conflitto, e ci sono più di 1 milione di sfollati interni al Libano che da sud scappano a nord per evitare di finire sotto il fuoco di Israele.
Noi abbiamo Giulia Cingolani da Beirut, una cooperante che lavora per Intersos. Buonasera Giulia.
Salve, buonasera.
Ciao Giulia, allora com'è la situazione lì a Beirut? Cosa ci può dire? Lei appunto lavora con l'ONG Intersos, cosa ha visto in questi giorni dopo questo bombardamento e qual è la percezione della gente?
Certo, dunque assolutamente come hai annunciato prima, in qualche modo la guerra non si è mai fermata anche dopo il cessate il fuoco. Subito Israele ha sempre appunto continuato ad attaccare specialmente il sud, quindi è vero che questa è stata la prima violazione, in qualche modo comunque il primo attacco a Beirut da quando è iniziato il cessate il fuoco, però negli ultimi giorni abbiamo visto attacchi anche molto pesanti che sono sempre continuati al sud, quindi l'impressione è che appunto la guerra non si fosse mai veramente fermata anche dal 17 aprile, ecco. Quindi quello che vediamo da qua sicuramente è tantissima stanchezza, delusione da parte di tutte le persone, no? Che vorrebbero solamente tornare tranquillamente nelle proprie case. Tante di loro erano anche ritornati dopo il cessate il fuoco, quel 17 aprile appunto, tanti al sud, tanti anche nelle periferie di Beirut che venivano attaccate costantemente, ma appunto tantissimi di loro adesso se ne sono andati di nuovo. Quindi questo continuo andi rivieni, sfollamento veramente stancante, non riuscire neanche ad avere un posto fisso, anche una casa in cui vivere, una dimora, quindi tantissima stanchezza veramente da parte di tutte le persone.
Certo. E appunto, quindi la situazione sfollati a Beirut è pesante, immagino.
Sì, in realtà sorprendentemente appunto sicuramente vedevamo tantissimi video, comunque foto di persone che ritornavano verso il sud appunto soprattutto il 17 aprile, però poi in realtà camminando in giro per Beirut vediamo ancora tantissime persone nelle tende davanti al mare, quindi diciamo che chi è potuto ritornato nel giro di queste ultime 2-3 settimane, però ce ne sono tantissime di persone che invece non sono riuscite a tornare o perché la loro casa era stata distrutta o perché comunque vengono da zone che sono ancora molto pericolose o che erano ancora molto pericolose, quindi in realtà la situazione sfollamento è ancora molto grave. E tantissime persone ancora si ritrovano anche nei rifugi collettivi messi su dallo Stato, che erano delle scuole pubbliche che appunto sono state adibite a rifugi, quindi anche i bambini non possono più andare a scuola al momento.
Parlava anche di stanchezza, no, a Beirut, ma appunto qual è la situazione? Cioè, insomma, le abitanti di Beirut non hanno mai considerato la tregua veramente una tregua, visti gli attacchi al sud. Quindi, come è vissuta questa cosa qui? La guerra non è mai finita per loro?
In qualche modo no. Diciamo che c'è sempre un po' questa illusione che la vita normale ritorni, no? Quando a Beirut non ci sono attacchi, la vita normale un po' a Beirut ritorna, quindi le persone vanno nei ristoranti, magari si cerca di uscire un po', di dimenticare quello che c'è stato, però poi la realtà ritorna subito cruda non appena c'è un nuovo attacco. Ovviamente no, non si è mai fermato nulla. È vero che appunto da Beirut sembra tutto così lontano vedere le immagini del sud, ma di fatto non lo è. Infatti l'attacco di ieri sera ce l'ha ricordato. Nulla è mai finito, nulla si è mai fermato e Israele continua ad attaccare incessantemente.
Sì, poi appunto ci sono stati oggi proprio attacchi, tra ieri e oggi attacchi a Nabatieh, questa mattina è stata attaccata anche la base UNIFIL, insomma sì. Vedete la tregua, una vera tregua molto lontana.
Per il momento sì, perché comunque appunto Israele non solo appunto ha continuato ad espandere, a portare avanti il proprio piano di distruggere tutti i villaggi al confine per la creazione, appunto, come avevi annunciato, della linea gialla di questa zona cuscinetto, e ha continuato a usare il fosforo bianco, che è una sostanza molto tossica, ha continuato a uccidere giornalisti e anche soccorritori della Croce Rossa quando andavano a soccorrere persone uccise, quindi diciamo i crimini non si sono mai fermati, quindi questo cessate il fuoco era sempre stato un po' fittizio in qualche modo.
Grazie mille Giulia, grazie mille per questa testimonianza molto preziosa.
Grazie Giulia Cingolani, Intersource Beirut, e grazie Matteo Lefons che ti sei esercitato questa intervista. Ti sentiamo poi nel giornale radio. Ciao Matteo, buon lavoro. Avviciniamo alle notizie che riguardano Milano, anche questo in un certo senso lo riguarda, anche se naturalmente la sua portata è maggiore, perché riguarda anche la storia politica italiana, la storia del Partito Comunista soprattutto. È morto oggi Gianni Cervetti, che è stato un dirigente milanese nazionale del Partito Comunista Italiano, era nato nel 1933, quindi avrebbe compiuto, insomma, tra poco 93 anni, stavo facendo i calcoli a mente. È stato uno degli esponenti di quella che fu definita la corrente migliorista del Partito Comunista Italiano. Sono termini che ormai vengono dimenticati soprattutto dai più giovani. C'è con noi per ricordarlo Sergio Scalpelli. Buonasera Scalpelli.
Buonasera a tutti.
Quale fu il suo contributo alla storia del PC?
Ma io direi, diciamo, per dirla ovviamente in forma molto larga e anche un po' approssimativa, che Gianni fu innanzitutto il capo, per molti anni, direi per un paio di decenni, il capo dei comunisti milanesi e lombardi, per quanto riguarda ciò che lasciò qui e che ha lasciato qui, io ricordo soprattutto, perché penso che sia stata una cosa di enorme importanza, il suo contributo allora da segretario della Federazione Milanese del Partito Comunista alla nascita di quello che esiste ancora oggi, ma che insomma allora fu un fatto molto importante, che era il Comitato Unitario Antifascista per la Difesa dell'Ordine Repubblicano. Sembra una parola, una sigla, diciamo così, un po' retorica, ma bisogna tener conto che nacque nel 1970, tra il 70 e il 71, cioè in una frangente, in una fase nella quale la città aveva conosciuto la strage di Piazza Fontana. Eravamo nel pieno di uno scontro furibondo, con naturalmente tutte le cose che abbiamo saputo anni dopo esserci state, sia dal punto di vista guardando i servizi deviati, i tentativi di usare lo stragismo per, diciamo, stortare la vita democratica italiana, ma naturalmente anche dall'altra parte a quella fase di movimenti collettivi che già nei primi anni 70, in parte, naturalmente solo in parte, avevano cominciato a prendere una strada che sarebbe poi diventata anche la strada, ahimè, del terrorismo, comunque di una radicalizzazione forte. In quel frangente Gianni Cervetti, non da solo, perché ci fu sicuramente un contributo ad esempio del sindaco Andoniasi, e in generale, diciamo, con una base incardinata sul ruolo del Partito Comunista, del Partito Socialista e del Partito Socialdemocratico, riuscì a portare dentro questa iniziativa del Comitato Unitario Antifascista la Democrazia Cristiana, la quale Democrazia Cristiana era un partito che, come sappiamo tutti per la sua storia, ha avuto anime molto diverse, ma in quel momento c'era una fortissima componente che fu poi chiamata, fu nota come la maggioranza silenziosa, che tendeva a voler saldare invece il rapporto tra la Democrazia Cristiana e la destra, fino a lambire o a coinvolgere il Movimento Sociale Italiano. E quello avrebbe, diciamo, se questa operazione di quella destra di allora avesse avuto successo, probabilmente, sicuramente avrebbe molto influito sulla storia della città di Milano, ma credo francamente sulla storia del paese.
Questo
è il Milano,
certo, di cui Milano era guida. Questo è il Cervetti milanese lombardo. Milanese.
Poi c'è un Cervetti internazionale, il braccio. Sono due altri Cervetti, un Cervetti nazionale, e Gianni è stato dal 1975 fino alla fine degli anni 70, prima 80, è stato il segretario, il direttore, il capo dell'organizzazione del Partito Comunista, ed è stato uno dei collaboratori più stretti di Berlinguer. Naturalmente, come hai detto tu, Cervetti successivamente si è chiamata componente riformista o migliorista, ma insomma è certamente sempre stato uno che nel dibattito interno al Partito Comunista, pur essendo lui uno di assoluta formazione togliattiana, propendeva verso le posizioni che furono prima di Giorgio Amendola, poi di Giorgio Napolitano, così. Però fu un collaboratore molto leale, molto vicino a Enrico Berlinguer, soprattutto all'Enrico Berlinguer che guidò la politica dell'Unità Nazionale, del compromesso storico. In quel ruolo di capo dell'organizzazione del PC, Gianni, che aveva studiato a Mosca, che aveva un sistema di relazioni personali molto forte col gruppo dirigente dell'Unione Sovietica, è stato anche l'uomo che appunto teneva conto del sistema di finanziamenti che dall'Unione Sovietica arrivavano al Partito Comunista Italiano, e che fu quello che più di tanti premette a un certo punto alla fine degli anni 70 per interrompere, tra il 78 e l'81, di interrompere quel flusso di denaro, anche in relazione al dissenso sempre più marcato che si era negli anni manifestato dal discorso di Berlinguer davanti al congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, in cui aveva rivendicato la democrazia come un valore universale, fino allo scontro durissimo sui temi del movimento di rivolta polacco, noto come Solidarność
nel 1981. Esatto, grazie, esatto, Sergio Scalpelli. Grazie,
grazie,
questo,
a voi, grazie a voi,
questa
grazie.
Memoria di Gianni Cervetti, che è morto oggi a 93 anni. E gli ultimi minuti invece li dedichiamo all'attualità, all'oggi, con Luca Parena che mi ha raggiunto in studio. Buonasera Luca.
Ciao Luigi, buonasera a tutti e
oggi
tutte.
Sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici.
Uno sciopero nazionale, evidentemente, che è stato indetto da diverse sigle sindacali e appunto contro questa riforma voluta dal ministro dell'istruzione Valditara a Milano ci sono state un paio di iniziative nell'ambito di questo sciopero. C'è stato in particolare un corteo che è partito da zona Porta Romana per poi arrivare alla sede dell'ufficio scolastico regionale e un presidio invece che è stato fatto davanti alla sede della prefettura di Milano. Le persone che hanno scioperato, che hanno manifestato oggi, insegnanti, lavoratori della scuola, studenti e studentesse, contestano il metodo di questa riforma voluta appunto dal ministro dell'istruzione, perché intanto è avvenuta senza confrontarsi con le persone che vivono in questo ambito scolastico, ma poi soprattutto nel merito ci sono moltissimi problemi secondo chi contesta questa riforma, a cominciare dall'abolizione del biennio comune, cioè i primi due anni di percorso per chi frequenta gli istituti tecnici non saranno più equivalenti a quelli di chi frequenta altri percorsi scolastici, verranno tagliate materie umanistiche, anche di cultura generale come italiano e storia, e poi viene anticipata la cosiddetta formazione scuola-lavoro, quella che un tempo si chiamava alternanza scuola-lavoro. Ragazzi e ragazze in età da obbligo scolastico si confrontano così prima con adulti senza esperienza da formatori, sostanzialmente viene detto si cerca di piegare la scuola alle esigenze delle aziende, e questa è una cosa certo molto problematica per chi ha manifestato oggi. Possiamo ascoltare sì alcune voci?
No, sentiamo no. Prima la sindacalista che
va bene, è stato... Sì, è stata intervistata da Alessandro Braga, che ha seguito il corteo stamattina, Elisabetta Daina, coordinatrice provinciale della CUB SUR, Scuola Università Ricerca.
È una riforma che non fa bene alla scuola, perché si mette completamente al servizio dell'impresa. Viene tagliato tempo scuola, vengono tagliate le ore non solo di cultura generale, ma anche le ore di indirizzo. È aumentata la quota di flessibilità, cioè che sta a significare che ogni istituto può decidere nell'ambito, no, di una percentuale di ore quali discipline assegnare in accordo con le imprese, perché lo scopo è proprio quello di formare tecnici che in funzione delle esigenze del territorio. E quindi tra l'altro una riforma che è stata calata dall'alto, cioè non a dimostrazione di quanto i nostri governanti, no, ci tengono, no, alla formazione e alla scuola, cioè non sono state sentite le parti in causa, vale a dire chi nella scuola ci lavora, gli insegnanti e gli studenti. Inevitabilmente si andrà a un taglio delle cattedre quando la riforma andrà a regime, e quindi il che vuol dire perdita di posti di lavoro. E tra l'altro anche per quanto riguarda le famiglie, diciamo che si ritroveranno questi ragazzi e queste ragazze che con le loro famiglie hanno scelto un percorso di studi, un indirizzo di studi, a settembre si ritroveranno con una scuola diversa. Noi diciamo che questa non è la scuola che vogliamo, cioè noi vogliamo la scuola della Costituzione che formi i cittadini, cittadini consapevoli, che abbiano senso, un profondo spirito critico, che possano partecipare alla vita democratica di questo paese. In realtà da un po' di anni si sta andando in tutt'altra direzione, cioè si forma capitale umano pronto ad essere immesso nel mercato del lavoro.
Sì, un po' questo dicevi, che avete preso interviste anche delle studentesse e studenti?
Sì, sempre interviste di Alessandro Braga, per la verità avvicinato soprattutto insegnanti al corteo di stamattina.
Insegno all'Istituto Fabio Besta di Milano, io insegno italiano e storia e sono ovviamente tra le docenti che sarà colpita nei tagli, no? Ci sarà una drastica riduzione per quanto riguarda le ore di italiano, che vedrà i ragazzi ovviamente dell'istituto tecnico, di cui sono al momento ignari del percorso che andranno a fare, di un lavoro, se vogliamo, di criticità, perché saranno tagliate proprio le materie culturali.
Insegno all'Istituto Torricelli, è un liceo scientifico e istituto tecnico.
Cosa insegni?
Insegno matematica.
Quali le problematiche che vedi in questa riforma?
Le modalità con le quali è stata somministrata. perché comunque senza nessuna confronto con le persone che la scuola la fanno e la vivono tutti i giorni.
Insegno al Jacopo Nizzolo di Trezzo sull'Adda. Io insegno lettere in un istituto tecnico, in particolare nel corso CAT, il vecchio corso Geometry. Secondo me il punto è proprio un'idea di scuola che sta dietro questa riforma, cioè un'idea che esistano le scuole per far andare a lavorare e le scuole per far andare a studiare, e gli istituti tecnici hanno stati trasformati da questa riforma in scuole per cui i ragazzi che le frequentano devono imparare il più presto possibile ad andare a lavorare.
Come si faceva una volta, queste sono le voci degli insegnanti raccolte da Alessandro Braga. Grazie Luca Parena, ti sentiamo a Metro Regione 145, adesso la linea della pubblicità, poi esteri.